I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Chiara Falcone al microfono, continuiamo a parlare di sigarette. La scorsa settimana ci siamo dedicati alle sigarette elettroniche, mentre questa volta torniamo sulle sigarette tradizionali per affrontare un tema molto delicato, ovvero cosa c'è nelle sigarette che fumiamo, cosa contiene il filtro, quali sono tutti i retroscena che spesso non ci vengono svelati. Lo faremo con il dottor Carmine Ciro Lombardi, ricercatore dell'Enea, e con il dottor Vincenzo Zagà del presidio di pneumotisiologia di Bologna. Prima ancora di parlare con i nostri ospiti, però, andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Dopo le radiografie e i body scanners, ecco che il pericolo radiazioni arriva anche dalle sigarette. E non si tratta di un pericolo nuovo. Già dagli anni 60, infatti, vari studiosi avevano rilevato la presenza del polonio-210, un elemento chimico fortemente radioattivo, nelle sigarette. Per anni l'industria del tabacco ha taciuto su questo tema, pur essendone a conoscenza. L'impatto negativo delle radiazioni emesse dal polonio-210, oltre a costituire un grave danno per i fumatori, mette in pericolo anche il resto della popolazione e dell'ambiente. Le cicche di sigaretta, infatti, contengono il polonio e altri elementi tossici per l'uomo. Nonostante questo, le strade e le spiagge di tutto il mondo sono letteralmente invase da quello che dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti un rifiuto pericoloso.
Informa consumatori.
Ed eccoci tornati in studio ai tuoi diritti in diretta. Ora siamo in collegamento telefonico con il dottor Carmine Lombardi, ricercatore dell'Enea, buongiorno, al quale chiederei subito cosa accade durante la combustione di una sigaretta, quindi quando accendiamo una sigaretta.
Vengono prodotti più di 4.000 sostanze chimiche. Sostanze chimiche che possono essere benzene, ammoniaca, altri composti organici volatili. Moltissimi di questi composti si trovano per esempio nelle vernici o negli spray, nelle bombolette spray. Quindi sono gli stessi composti praticamente che poi troviamo anche in uso commerciale. Quindi ci sono gas tossici, acroleina, acetaldeide, formaldeide, cose di queste, tutti i composti. Molti di questi composti sono tossici.
E certo, nocivi, ma non solo per il fumatore, nel senso che tutto questo poi rimane anche nell'ambiente, ma in che percentuale?
Quando io accendo una sigaretta, diciamo così, una parte di queste sostanze prodotte dalla combustione viene inalata dal fumatore. Un'altra parte viene messa in ambiente come aerosol, diciamo così, sì. E va a costituire il fumo passivo, e un'altra parte viene trattenuta dal filtro. Quindi noi ci siamo calcolati praticamente la parte trattenuta dal filtro, ipotizzando, perché il filtro, diciamo così, ogni fumatore fuma in modo diverso, per cui non ci sono dati specifici su ogni singolo fumatore. Abbiamo fatto una cosa media, perché il quantitativo che resta nel filtro dipende da varie cose, diciamo così, anche dal modo di fumare del fumatore. Indicativamente in letteratura è riportato che il filtro trattiene fra il 40 e il 60%, e quindi noi abbiamo ipotizzato che il filtro trattenga il 50% del contenuto della parte combusta di una sigaretta. Quindi basandoci su questo 50% di tutto il quantitativo che emette una sigaretta durante la combustione, ci siamo calcolati i quantitativi che vengono emessi in ambiente ogni anno. E quindi per esempio per la nicotina abbiamo calcolato che ogni anno in Italia, questo abbiamo fatto soltanto i dati riferiti all'Italia, certo, vengono emessi in ambiente circa 324 tonnellate di nicotina. E i composti organici volatili come benzene, tricloroetilene, formaldeide e altri composti di questo genere, 1800 tonnellate. I gas tossici come ammoniaca e acido cianidrico vengono emessi 21,6 tonnellate. Il catrame condensato vengono emessi 1440 tonnellate. E poi in più ci siamo calcolati la parte di acetato di cellulosa, la parte del filtro che residuo, perché il filtro praticamente è una materia plastica, è fatta da legno da legno trattato, quindi il filtro è una sostanza organica, quindi acetato di cellulosa, che vengono emessi in ambiente circa 12.240 tonnellate ogni anno. L'acetato di cellulosa è una sostanza fotoattaccabile ma non biodegradabile, per cui resta in ambiente per moltissimo tempo, quindi quando io butto una cicca per terra, diciamo così, questa non si degrada. Per degradarsi ci vogliono circa 5-6 anni, cose di questo genere. Però la degradazione di questa sostanza poi che cosa produce non lo sa nessuno, insomma, ecco, diciamo così. In più dare quel filtro trattiene tutte queste sostanze organiche, queste sostanze che ho detto, che ho illustrato precedentemente, poi vengono rilasciate o in aria, oppure se la cicca finisce nell'acqua vengono rilasciate nell'acqua. E quindi queste sostanze vanno a inquinare anche le falde acquifere.
Certo.
E se vanno a finire il mare vanno a inquinare anche il mare, insomma.
Ecco, si tratta però di una situazione che definirei paradossale, perché, mi corregga se sbaglio, le cicche contengono anche qualche materiale che è contenuto anche nelle pile, tipo il cadmio, e mentre per le pile è prevista una raccolta differenziata, per le sigarette no.
Per le sigarette praticamente è comunemente accettato da tutti che vengono buttate. Da quando è stata inventata la sigaretta praticamente è luogo comune buttarla per strada, insomma, ecco. Nessuno ha mai pensato a fare una raccolta differenziata, a livello regionale, diciamo così. Esistono molte, diciamo così, per esempio alcune città che si sono impegnate su queste cose, per esempio esiste l'esempio di Singapore, dove è vietato buttare le cicche per terra e ci sono multe abbastanza rilevanti. Per esempio a Londra, nella City, è vietato buttare le cicche per terra, quindi sono singole, diciamo così, iniziative prese a spot, diciamo così, ma non esiste una regolamentazione
rigida anche su
rigida,
questo,
insomma, ecco, su questa cosa, insomma.
Quindi,
noi auspichiamo che, chiaramente io auspico che venga presa il più presto possibile una cosa di questo genere, insomma. D'altronde anche Legambiente ha rilevato che sulle spiagge, per esempio, i mozziconi di sigaretta sono l'articolo più diffuso, più trovato, insomma, ecco, diciamo così. Ogni metro quadrato esistono 2 o 3 cicche di sigaretta, insomma, ecco, questi sono i dati.
Bene, salutiamo e ringraziamo il dottor Carmine Lombardi, ricercatore dell'Enea, per essere stato qui con noi, Tuoi diritti in diretta. Arrivederci.
Grazie a lei.
Ci colleghiamo ora con il dottor Vincenzo Zagà, del presidio di pneumotisiologia di Bologna. Buongiorno. Allora, per iniziare io le chiederei di scandagliare quello che è un tema forse un po' troppo nascosto, soprattutto in Italia, ovvero della presenza di radioattività nelle sigarette. Lei e il professor Gattavecchia avete appunto realizzato uno studio su questo, ce ne può parlare un po'?
Dunque, sì, io sono pneumologo, medico pneumologo dell'azienda USL di Bologna e poi sono anche membro della Società Italiana di Tabaccologia e comunque già dal 95 che collaboro con l'università, con la facoltà di farmacologia e in particolare con il professor Gattavecchia dell'unità complessa di scienze chimiche, radiochimiche e metallurgiche, e abbiamo iniziato una ricerca sul tabacco in particolare sulla radioattività del tabacco, perché in effetti in letteratura avevamo letto di questa presenza e soprattutto della sua pericolosità, come poi vi dirò dopo. Ed effettivamente abbiamo confermato quanto poi c'era in letteratura, per cui anche quelli di Forces Italia, per esempio. Forces Italia è praticamente un sito finanziato dalle multinazionali di tabacco, al soldo delle quali ci sono giornalisti, anche medici, e magari mi attaccano o ci attaccano di terrorismo. In realtà basta andare in letteratura scientifica, che già dagli anni 60 c'erano già dei lavori scientifici pubblicati, e la cosa ancora più inquietante è che le multinazionali del tabacco erano a corrente di queste cose qui.
Il polonio del tabacco è presente nel filtro, è presente nelle piante del tabacco, cioè come arriva, com'è questa sostanza?
È la domanda ovviamente che incuriosisce di più, diciamo, no? Da dove viene questo polonio del tabacco?
Allora, esatto.
Questo polonio nel fumo di tabacco. Allora, diciamo che le strade sono 3. È chiaro, sempre la madre terra è quello che lo fornisce. Comunque, una strada naturale è quella del suolo. Ci sono molti, molti terreni che sono più radioattivi, quindi rocce uraniche, diciamo così, per esempio, tanto per dire, quelli che contengono molto radon, non so, nell'Alto Lazio, in Puglia, insomma, dove ci sono rocce anche tuffacee, eccetera, lì ovviamente. E guarda caso ci sono anche molto più, probabilmente perché ci sono anche molto più fertili come terreni, e ci sono molte piantagioni di tabacco in queste zone. E comunque una strada è quella che è proveniente dai terreni, quindi dall'uranio attraverso tutti i prodotti di decadimento poi viene assorbito dalle radici e quindi dalla pianta del tabacco. Poi una seconda strada è quella dell'atmosfera, mi spiego meglio. Uno dei prodotti di decadimento dell'uranio è il radon, che è un gas praticamente incolore, inodore, che però passa nell'atmosfera e poi attraverso anni, centinaia di anni, decine di anni, praticamente decade in piombo e polonio 210, che sono appunto i due incriminati, che con le precipitazioni atmosferiche, quindi pulisco atmosferico, pioggia, neve, eccetera, cade sulla terra, va bene? E laddove ci sono coltivazioni di tabacco, il tabacco è molto ghiotto di queste sostanze. Cosa voglio dire? Che il tabacco rispetto ad altre piante, perché uno potrebbe dire allora la lattuga foglia larga, ecco, rispetto ad altre piante è fornitissimo di alcuni pori che si chiamano tricomi in botanica, che sono dei concentratori di polonio e di piombo 210.
Quindi lo assorbono più facilmente?
Lo assorbono facilmente, sono proprio dei concentratori. E quindi, ecco, le foglie, quindi sono questi tre comi, sono presenti sulle foglie di tabacco. E quindi rispetto ad altre piante, diciamo, loro sono dei silos praticamente di queste sostanze radioattive. Ma quello che fa la differenza, perché fino adesso ovviamente lei mi può dire,
sono cose naturali, anche
cose,
se...
Sono cose naturali, che ci possiamo fare? No. C'è una terza strada, la terza strada che è quella dei fertilizzanti.
Ecco.
Il fertilizzante più, diciamo così, migliore effettivamente, è rappresentato dal polifosfato. Polifosfato di calcio che vengono, guarda caso, estratti dai terreni, diciamo così, uranici. Per esempio, non so se vi ricordate, la guerra negli anni 70 del Polisario, che poi ancora sono in guerra, fra Marocco e la Mauritania, per esempio, no? Ecco, combattevano per il pezzo di deserto, ma non per due rocce, combattevano per i polifosfati. Perché? Perché è chiaro che per un'agricoltura in generale sono la vita, quindi
certo.
c'è tutto un mercato, un business molto importante. Bene, per tornare a noi. I fertilizzanti nel tabacco, quindi questi polifosfati, sono così importanti che fanno la differenza. Tanto è vero che le sigarette americane, comunque occidentali, anche europee, sono molto più radioattive, dai 6-15 volte più radioattive rispetto a quelle indiane, quindi che risentono di un'agricoltura povera.
Ma volendo quantificare, quanta radioattività c'è?
Il rischio biologico per un fumatore di 20 sigarette al giorno per un anno è pari a quello di 300 radiografie al torace.
Ecco, e questo è completamente ignorato dai fumatori, ma anche dai non fumatori, perché poi parte diventa fumo passivo. Allora, quale potrebbe essere una soluzione?
Proporre al governo, comunque all'Istituto Superiore di Sanità, all'OSPAD, a chi è appunto competente in materia, di indicare anche la quantità di radioattività presente, quindi indicarla sui pacchetti di sigarette, come c'è la nicotina e il catrame, anche la quantità di radioattività in ogni sigaretta. Ma non solo, io mi spingerei anche oltre. Si potrebbe indicare un livello massimo di radioattività che le sigarette devono avere, in maniera tale che le multinazionali del tabacco così sarebbero più preoccupate ovviamente di ridurre la radioattività e quindi i fertilizzanti a monte della, diciamo così, di tutto il problema, quindi della fabbricazione delle sigarette e dei prodotti del tabacco.
Salutiamo e ringraziamo allora il dottor Vincenzo Zagar del Presidio di Pneumotisiologia di Bologna. Arrivederci.
Arrivederci.
Siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito, e quindi www.informaconsumatori.it, sul quale potrete abbonarvi alla nostra rivista, il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it e poi il nostro giornale in uscita il prossimo mese con tante belle inchieste. È davvero tutto, arrivederci alla prossima settimana.